Bene, iniziamo. Buonasera a tutti. Prima di iniziare appunto con Sciglia, diamo il benvenuto al nuovo segretario, il dottor Armando Silvestro. E ci auguriamo che rimanga a lungo con noi.
Buonasera a tutti, piacere di conoscervi e perché no, me lo auguro anche io.
Bene, ce lo auguriamo tutti. Bene, le cedo la parola per l'appello. Grazie.
Allora, procediamo con l'appello nominale. Monza, Priatoni,
Sì.
Chiari,
Giustificata. Assente.
assente. Bettoni, Adonis, Reina, Simonetto,
Sì.
Corradi, Cerati, Locatelli, Marchetti, Bettoni, Luca, Denis, Ciccozzi, Sapia. La seduta è legale, cedo la parola al Presidente.
Bene, grazie. Iniziamo col primo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione
Mi presento
verbale.
ovviamente Bernasconi, l'assessore esterno.
Certo. Dicevo, iniziamo col primo punto, lettura e approvazione verbale della delibera di Consiglio Comunale numero 57 del 3 dicembre 2018, aventi ad oggetto esame, osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva della variante generale al piano di governo del territorio. Chiaramente era una delibera, se ricordate, abbastanza lunga, consta di 13 pagine, la diamo per, così dire, per letta, perché rileggerla tutta in questa sede penso che non sia il caso. Pertanto, prima di chiedere al Consiglio se ci sono delle osservazioni, voglio dare una lettura dell'osservazione che ci è giunta dalla consigliera Sapia, in data 2 febbraio, all'attenzione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio Protocollo. Gentile Presidente, in quanto garante della regolarità delle votazioni del Consiglio Comunale, le segnalo la necessità di effettuare le opportune verifiche circa le votazioni riportate nel testo della deliberazione consiliare numero 57 del 3 dicembre 2018, avente ad oggetto esame, osservazioni, controdeduzioni ed approvazione definitiva della variante generale al piano di governo del territorio, pubblicata all'Albo Pretorio il 31 gennaio 2019. In particolare, evidenzio che in tutte le votazioni gli astenuti sono stati computati tra i votanti, mentre, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento per i lavori del Consiglio, i consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Secondo, la votazione finale riporta erroneamente l'astensione dei consiglieri dei gruppi di minoranza, che invece hanno espresso voto contrario. In attesa di riscontro, circa i rimedi che vorrà porre in essere, le porgo i migliori saluti. Maddalena Sapia, consigliere comunale, che io ringrazio per la osservazione. Ci sono altre osservazioni in merito? Prego, signor Sapia.
Vabbè, intanto in linea generale evidenzio che una proposta che riguardava la modifica del regolamento appunto circa la verbalizzazione, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti era stata rinviata perché poi se ne dovesse discutere in sede di commissione, ma la commissione non è stata ancora mai convocata, per cui non si sa questa proposta di deliberazione, che cosa si voglia fare di questa proposta. Questo in linea generale. Nel caso particolare c'è stato appunto questo errore che io ho segnalato, però la delibera, la proposta che ci viene sottoposta stasera per l'approvazione. Non, sinceramente non so a che cosa porta, perché se noi approviamo il verbale della seduta precedente senza tener conto del fatto che della segnalazione che io avevo fatto, quella deliberazione lì rimarrà con i voti con l'indicazione delle votazioni errate. Quindi l'approvazione, non capisco l'approvazione di questa deliberazione qui, a quali effetti porta. Secondo me sarebbe stato, non è un errore del Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale si è espresso correttamente, è semplicemente un errore di trascrizione della deliberazione di cui risponde il segretario. Quindi io avrei fatto un'errata corrige da parte del segretario, trattandosi di una, di un errore, di un errore materiale di trascrizione, e sarebbe finita lì. E quindi noi stasera cosa approviamo? Approviamo il contenuto di quella delibera che è stata sbagliata e che quindi così è stata pubblicata all'albo pretorio. Che cosa succede di quella delibera lì? Peraltro, un'ultima osservazione, chiedo a che punto è la pubblicazione, cioè l'iter successivo di questa deliberazione qui, che sappiamo per avere efficace il nuovo piano regolatore deve essere pubblicato sul BURL, cioè questo piano è stato già pubblicato sul bollettino della Regione Lombardia.
Rispondo io. Innanzitutto non ho ritenuto di provvedere con un'errata corrige, perché non ero il segretario verbalizzante e non ero presente alla seduta scorsa. Quindi ho preparato questa proposta di delibera che ha come effetto quello di rettificare e integrare la precedente deliberazione. Quindi dobbiamo immaginare che in questa sede noi non approviamo il contenuto sostanziale che è già stato approvato, ma semplicemente procediamo a una rettifica meramente formale. Infatti, se lei ha letto la proposta, è detto chiaramente delibera di rettificare, quindi integrare il contenuto del verbale della deliberazione 57 del 3 dicembre 2018 nel modo seguente. Prego. Oltretutto, aspetti che non so se abbia stampato. Allora, segnalo che un parere del Ministero dell'Interno su un caso analogo, io vorrei leggerlo perché diciamo è pertinente all'osservazione del consigliere. Con la nota di riferimento, codesta era un segretario comunale che sottolineava in un caso analogo, cioè c'era un errore di trascrizione, anche in questo caso era stato considerato presente un consigliere, in realtà non c'era. Quindi leggo questa massima. Con la nota di riferimento, codesta prefettura ha segnalato la questione relativa all'erroneo contenuto di una deliberazione del comune di X, ove a seguito della non corretta verbalizzazione veniva indicato quale astenuto un consigliere anziché altro che effettivamente non aveva partecipato alla votazione. Uno dei consiglieri interessati ha ritenuto non sufficiente la nota di errata corrige pubblicata congiuntamente alla deliberazione, chiedendo all'ente la correzione materiale del citato atto. Io ho già detto prima che non ho ritenuto di procedere all'errata corrige perché non ero il segretario verbalizzante, quindi io per forza di cose dovevo prendere per buona la delibera che era stata pubblicata all'albo, che fa fede fino a querela di falso. E la sede per le rettifiche formali è appunto quella della lettura e approvazione verbali seduta precedente. Tanto è vero che io ho sottolineato l'esigenza al Presidente di procedere alla lettura e approvazione dei verbali di tutte le sedute precedenti che ancora non erano stati approvati nel primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio seguente. Però il Presidente ha ritenuto il Presidente fa gli ordini del giorno, quindi ha ritenuto legittimamente di porre in lettura e approvazione solo questa delibera. Comunque, tornando alla nota, ci ho premesso, la segretaria comunale ha chiesto se possa procedersi alla correzione materiale e formale della deliberazione o se debba convocarsi nuovamente il Consiglio per una nuova discussione sull'argomento della delibera che risulta ormai concluso. Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare in via preliminare la sentenza numero 1311 del 14 luglio 2009 con cui il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha precisato che il verbale della seduta costituisce l'elemento essenziale della esternazione e della documentazione delle determinazioni amministrative degli organi collegiali, nonché la condizione necessaria perché le determinazioni stesse acquistino valori di espressione di potestà amministrative. Ciò posto, considerato che i verbali di seduta di norma sono soggetti a successiva approvazione da parte dello stesso Consiglio, è in quella sede che possono farsi rilevare gli errori materiali ed eventuali difformità rispetto alle dichiarazioni effettivamente rilasciate nel corso della seduta. In ogni caso, fatte salve eventuali previsioni regolamentari dell'ente che disciplinino la materia, in presenza di verbali già approvati che risultino difformi rispetto all'effettivo andamento della seduta, è demandato al Consiglio Comunale l'accertamento dell'errore e la sua successiva rettifica mediante un proprio deliberato. E questa l'ipotesi, perché io proprio che si attaglia perfettamente tra l'altro al mio caso, io non avrei potuto procedere all'errata corrige, invece si è sottoposto al Consiglio Comunale questa rettifica. La correzione dell'errore da parte dell'amministrazione che ha emesso l'atto appare peraltro compatibile con il sistema relativo al procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 90 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare con le norme contenute nel capo 4 bis che disciplina l'efficacia e l'invalidità del provvedimento amministrativo, la revoca e il recesso. Tale correzione da parte del Consiglio Comunale non comporta ovviamente una nuova discussione dell'argomento oggetto della deliberazione che sia stato già discusso ed approvato. Quindi magari poi la consigliera può prendere visione di questa massima che proviene dal Dipartimento Affari Territoriali del Ministero dell'Interno su un caso analogo, e per cui anche sulla base di questo contributo ho ritenuto insomma di gestire così il problema della rettifica di questa deliberazione. Poi per quanto riguarda, si tratta solo di una correzione materiale, quindi il procedimento connesso all'approvazione del PGT va avanti. Questa delibera, che se viene approvata oggi dai consiglieri, accompagnerà la precedente deliberazione.
Prego, consigliere Sofia.
Allora, non voglio tediare il Consiglio ritornando su questioni che sono state già, ho già espresso appunto in questo Consiglio Comunale anche più di una volta, ma se il verbale della seduta si intende la deliberazione, come mi pare di capire,
comprende anche la deliberazione,
comprende anche la deliberazione
è la parte finale del verbale, per così dire,
ecco.
Cioè il verbale è costituito dalla proposta di deliberazione.
Perfetto.
Dell'ufficio competente e le eventuali dichiarazioni di voto, gli eventuali interventi dei consiglieri che si ritenga opportuno inserire. Qui abbiamo anche un sistema di registrazione audio, per cui può essere considerato come un valido supporto, ma comunque il verbale ufficiale è quello del verbale di deliberazione che viene pubblicato all'albo pretorio, in cui succintamente eventualmente si dà conto degli interventi dei consiglieri. E successivamente il voto. Tutto questo va a completare il verbale.
Vabbè, il verbale, cosa sia il verbale della seduta per noi, per questo Consiglio Comunale, è disciplinato dall'articolo 53 bis, che dice un'altra cosa, e poteva essere diciamo uno di quegli articoli da rivedere eventualmente con una modifica. Però se il verbale allora intanto non c'è il verbale, allora se il verbale è composto dalla deliberazione e dal processo verbale, quindi anche dagli interventi, gli interventi non li abbiamo, se non qualcuno attesta che gli interventi sono registrati e sono conservati da qualche altra parte.
Si può dare conto succintamente che c'è stata la discussione.
Qui non c'è stato niente. Allora, se leggiamo la deliberazione non c'è niente di tutto ciò, non si fa riferimento, né c'è un diciamo riassunto succinto del segretario in questa deliberazione qui. Quindi io continuo a ritenere che non sia, cioè che sia necessaria una modifica degli articoli del regolamento, perché disciplinano malamente il fatto di approvare verbali che poi sono le deliberazioni, che poi vengono approvati come verbale dopo la pubblicazione all'albo pretorio. Cioè, se il verbale è questo e ci viene sottoposto per eventuali anche osservazioni e anche modifiche, dovrebbe essere
a posteriori materiali, tipo quelle di questo caso.
Io potrei anche modificare un altro aspetto del verbale di quella seduta e non solo questo.
Non la sostanza della decisione che è presa.
Non la sostanza, ma se ci fosse stato un riassunto che non c'è del segretario su quella che è stata che è stato il processo verbale di quella seduta, potrei farlo. In questo caso non è richiamato niente nella deliberazione e quindi il processo verbale e gli interventi stanno da un'altra parte. Continuo a ritenere che non è questo il modo corretto di... E quindi cosa vuol dire però in questo caso? Che questa deliberazione qui deve essere pubblicata all'albo pretorio e quindi la procedura della deliberazione del PGT si deve aspettare questa deliberazione qui oppure sta andando
avanti perché
per conto
è una
suo?
Semplice rettifica. Va avanti.
È una semplice rettifica, sì. È comunque una rettifica, cioè vuol dire che vado a incidere su quella deliberazione lì, in ogni caso.
Ma in maniera materiale e non sostanziale, quindi per errori materiali.
Non è stato risposto al fatto se sia già pubblicato sul BURL questa deliberazione qui.
Sì, è stata già pubblicata.
Sul BURL?
Sì.
Grazie.
Dico due parole io per la commissione che ci eravamo ripromessi di fare. Quanto prima riuniremo ancora questa commissione per ritornare su quei due punti, il 13 bis e il 53 bis, che avevamo portato anche in consiglio comunale, se ricordate. Ecco, io pregherei la signora Sapia se in tale occasione portasse una propria proposta che ci eravamo più o meno così promessi, perché altrimenti ho paura anch'io che non se ne... Ok, va bene, grazie. Altre osservazioni?
A livello di forma, non di sostanza. Nel punto B è poco chiaro il numero dei votanti di che cosa? Allora, il punto A dice i voti espressi dai consiglieri Ciccozzi, Sapia e Bettoni, erroneamente trascritti, sono come astenuti, devono intendersi contrari. È ok. Il numero dei votanti... di che cosa non si sa, erroneamente trascritto quale somma dei favorevoli, contrari e astenuti, deve invece intendersi quale somma dei favorevoli e contrari, almeno indicati nelle singole votazioni.
Il numero dei votanti di ogni singola votazione. Beh, è sottinteso.
Perfetto. È sottinteso.
Sì.
Grazie.
Bene, se non ci sono altre osservazioni, passiamo alla votazione. Cosa andiamo a deliberare? Leggo di rettificare e quindi integrare il contenuto del verbale della deliberazione Consiglio Comunale numero 57 del 3/12/2018 nel seguente modo. I voti espressi dai consiglieri Ciccozzi, Sapia e Bettoni Luca Denis, erroneamente trascritti come astenuti, devono intendersi contrari. Punto B, il numero dei votanti erroneamente trascritto quale somma dei favorevoli, contrari e astenuti, deve invece intendersi quale somma dei favorevoli e contrari. Di dichiarare che la deliberazione in premessa è conforme al deliberato in aula. Metto in votazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, determinazione corrispettivo per la conversione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ai sensi dell'articolo 31,48 legge 448/98 e SMI e dell'articolo 1,392 la legge 147/2013 autorimesse di Piazza Cornaggia, foglio 12, mappale 4476. Interviene Bernasconi, grazie.
Sì, trattasi appunto della definizione del corrispettivo per la conversione del diritto in diritto di superficie, del diritto di superficie in diritto di proprietà. E quindi a seguito delle richieste pervenute da alcuni dei proprietari delle autorimesse appunto qua in Piazza Cornaggia, che trattasi praticamente dell'immobile qua a fianco del comune, che ha una serie di autorimesse di proprietà del comune, un'altra invece di proprietà di privati in diritto di superficie. Quindi a seguito della richiesta fatta da alcuni di questi privati, quello che andiamo a definire, a deliberare, a proporre è il corrispettivo da richiedere a chi ne fosse interessato per convertire il diritto di superficie in diritto di proprietà. Quindi allegato alla delibera vi è la valutazione periziale fatta appunto dagli uffici ai sensi appunto della normativa citata precedentemente dal Presidente, tiene in conto del valore ai fini venali, tiene in conto di quello che erano gli oneri a sua volta riconosciuti e delle varie rivalutazioni per un importo che è stato appunto determinato dal responsabile del settore per un valore totale di 6.309 euro, che appunto andrà poi diviso per le quote di millesimi delle singole autorimesse.
Ci sono interventi? Prego.
Sono un momento di crisi come questa per il Comune, in cui i cittadini pagano le tasse massime e in cui si continua a piangere che non ci sono soldi. Adesso obiettivamente se uno può pagare 6.300 può pagare anche 8.200, per cui trovo fuori luogo lo sconto del 25%. Grazie.
Altri interventi? Prego, consigliere Sapia.
Allora, qui siamo in ambito appunto di edilizia convenzionata e la normativa che è citata nella proposta in effetti prevede che a monte di queste operazioni che vengono fatte ci dovrebbe essere l'individuazione da parte del Consiglio Comunale delle aree per cui si vuole cedere in proprietà quello che era già stato concesso in diritto di superficie. Ecco, chiedo, c'è mai stata, ci sono, sono state già cedute altre aree tipo questa? Oppure appunto c'è a monte l'individuazione del Consiglio Comunale che ha stabilito quali sono le aree da cedere in diritto di proprietà? Questa è la prima domanda. Se questo atto a monte ci dovesse essere, l'oggetto della deliberazione di questa sera non dovrebbe essere quello di determinare il corrispettivo che Tizio Caio deve dare al Comune, ma dovrebbe essere solo quella di determinare l'abbattimento della percentuale sul prezzo di vendita che la norma concede, cioè dice che deve essere fino al 50%. Qui è stato stabilito in questo caso specifico il 25%, però il Consiglio si deve esprimere solo su questo, eventualmente approvando, non so, una convenzione tipo da applicare poi a tutti i proprietari che dovessero far richiesta di avere in cessione in proprietà le aree che gli erano state già concesse in diritto di superficie. Per cui la determinazione poi del corrispettivo è semplicemente l'applicazione di una formula matematica, non è che quello lo può fare anche il dirigente sulla singola richiesta, sul singolo proprietario. Quindi noi dovremmo solo determinare perché il 25% oppure il 20% oppure il 30% o il 50%. questo mi sembra che debba essere il compito del Consiglio Comunale e non determinare quel singolo corrispettivo, perché la norma noi la dobbiamo approvare in linea generale.
Delibere di questo tipo sono già state fatte nel precedente mandato Monza, ma anche prima ancora, ed erano appunto fatte su singola richiesta, quindi non c'è un piano generale di definizione di quello che sono le aree da cedere in diritto di proprietà dal diritto di superficie, anche perché che è una situazione articolata che deve essere, da quanto appunto indicato dall'ufficio, dal settore di riferimento, deve essere comunque verificata di volta in volta per le singole concessioni, le singole convenzioni. Quindi il valore economico deve essere determinato non in modo generale, ma a seconda del complesso e a seconda del momento in cui viene fatta questa valutazione, viene definito il valore di riconversione. In questo caso specifico viene comunque definito e proposto al Consiglio il fatto di prevedere questo abbattimento del 25%, questo sicuramente. In aggiunta viene anche proposta per informativa comunque al Consiglio anche il valore di riconversione del diritto di superficie. Quindi un piano generale non è mai stato sviluppato su Mozzate, storicamente non è stato sviluppato. L'iter è sempre stato quello di fare su richiesta, quindi di sviluppare su singola richiesta la riconversione. Il valore grosso modo è sempre stato mediano, quindi come si diceva, in una forchetta tra lo 0 e il 50%, solitamente si è sempre optato per un valore pari al 25%. No, preciso inoltre che noi facciamo la richiesta di riconversione in diritto di superficie. Molte volte viene fatta per un interesse di un singolo privato rispetto magari all'unitarietà dei proprietari, quindi rispetto a una valorizzazione delle diverse autorimesse, come in questo caso, poi i reali interessati solitamente si riducono a un paio di persone, o comunque a seconda dei casi possono variare, quindi molte volte il lavoro viene fatto per le esigenze di singoli soggetti e in futuro anche per chi volesse poi riscattare appunto il diritto di superficie.
Prego, signor Chapier.
Ma infatti così facendo si creano comunque delle disparità di trattamento, quindi io potrei applicare a un proprietario un abbattimento di un certo tipo, a un altro un abbattimento diverso. È per quello che dicevo che a monte dovrebbe esserci un piano, anzi se il comune si dotasse di questo piano dovrebbe essere lo stesso comune ad andare a proporre a questi proprietari di convertire il diritto di superficie in diritto di proprietà, per cui noi dovremmo appunto fare un piano di carattere generale e poi stabilire che tipo di abbattimento applicare. Qui è come se facessimo appunto il prezzo a ognuno che si presenta, che è interessato all'operazione, insomma. Per cui per questo motivo non siamo d'accordo con questa proposta.
Non mi sembra che venga fatto in modo disparitario, nel senso che si segue sempre la stessa procedura, la stessa norma. L'aliquota di abbattimento è la medesima, perché comunque viene applicata allo stesso modo sia nel caso fatto anni fa di via Ugo Foscolo che via Dugnani, applicando una riduzione del 25%. I valori vengono presi sulla base di quello che è la norma, quindi non c'è una disparità, perché appunto l'aliquota di riduzione viene applicata in modo omogeneo nelle varie casistiche. Il calcolo naturalmente viene fatto in modo differenziato, perché ogni convenzione ha le sue caratteristiche e le sue epoche, nel senso che hanno tempi diversi, e quindi il valore viene definito dal tecnico comunque è in funzione di quello che è il periodo di costruzione, i contenuti della convenzione, vi discorrendo. Il fatto che comunque viene applicato un'aliquota del 25% garantisce l'omogeneità di trattamento. Allo stesso modo bisogna dire che la proposta è anche difficile da farsi, perché molte volte seppur il Consiglio e l'amministrazione si sia prodigata nel definire prontamente il valore di riconversione, alla fin fine poi chi in effetti ne ha beneficiato sono stati pochi soggetti, a volte anche nessuno, pur a fronte di un interesse specifico fatto dal privato, che poi al momento di dover definire ha preferito rimanere nella condizione in cui era.
Altri interventi? Prego, consigliere Denis Bettoni.
Io concordo con quello che dice che ha detto il consigliere Sapia, però ritengo importante la riflessione sullo stato di salute del comune. Non possiamo permetterci oggi come oggi sconti di qualsiasi tipo, che sia il 2%, che sia il 50% e quant'altro. Ripeto che i cittadini oggi stanno pagando il massimo delle tasse, e non ho capito perché con questa iniziativa ci potrebbero essere i cittadini che comprano, ma comprano in maniera agevolata. Non si può fare cittadini serie A, serie B. O tutti pagano il massimo, perché il comune chiaramente è in emergenza, e purtroppo non è il momento di fare sconti. Il comune è in predissesto, cioè lo dico io.
Altri interventi? Prego, assessore Corradi.
Parere squisitamente personale. Io ritengo che se in questo caso avessimo deciso di applicare una minor riduzione, avremmo creato una disparità rispetto ai trattamenti che invece sono stati in tutti questi anni riservati a tutti gli altri cittadini.
Grazie. Altri interventi? Bene, allora passiamo alla votazione. Andiamo a deliberare di aderire alla richiesta formulata dal privato tesa a ottenere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle autorimesse ubicate nello stabile a destinazione residenziale, sito in Piazza Cornaggia, foglio 12, mappale 4476. Di approvare che, al fine della determinazione del corrispettivo da versare al Comune, si faccia riferimento al valore venale dell'area applicando al valore venale stesso l'abbattimento del 25%, ai sensi dell'articolo 1,392 della legge 147 del 2013, che modifica l'articolo 31,48 della legge 448 del 98. Di approvare la perizia di stima redatta dal responsabile del settore tecnico allegata alla presente deliberazione, di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, ricorso anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1,849858 della legge di bilancio 145 del 2018, con richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti, ratifica delibera di giunta comunale numero 16 del 22/2/2019. Interviene l'assessore Corradi, grazie.
La legge di bilancio approvata per il 2019 ha introdotto un dispositivo che consente ai comuni di richiedere delle anticipazioni di liquidità a breve termine, si chiamano, che sono finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali, diciamo alla velocizzazione dei pagamenti dei debiti commerciali. La norma consente di richiederlo agli istituti di credito. Nella nostra proposta la richiesta è stata avanzata alla Cassa Depositi e Prestiti, che appunto serve per ottenere liquidità per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2018. Quello che prescrive la norma è che la misura massima concedibile siano i 3/12 delle entrate accertate nel 2017 e, come avrete visto sulla delibera di giunta che vi è stata trasmessa, la quota è al di sotto, perché i 3/12 equivalgono a 1.309.000. La nostra richiesta è di 547.000 euro. Il pagamento dei debiti dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data dell'erogazione e questa liquidità dovrà essere restituita alla Cassa Depositi e Prestiti entro e non oltre il 30 dicembre del 2019 e quindi comunque nello stesso anno solare in cui si è avuta. In questo senso si tratta appunto di una norma che si definisce a liquidità breve, a breve termine. Di fatto non viene assicurata una reale liquidità aggiuntiva per sostenere i debiti pregressi, quindi è una norma completamente diversa da quello che era il percorso delle anticipazioni introdotte dal DL 35, quello del 2013, a cui abbiamo fatto ricorso anche noi. Questo è un provvedimento che prelude a un appesantimento di tipo sanzionatorio che decorrerà dal 2020, quindi non ci sono riflessi nel 2019. In buona sostanza, dal 2020, qualora gli enti non riuscissero a ridurre il proprio debito commerciale o a garantire una riduzione appunto dei tempi di pagamento, incorrerebbero in una serie di appesantimenti che sono in misura graduale a seconda della non osservanza, che si configurano poi come la costituzione di un nuovo fondo. Quindi se da un lato c'è stato un piccolo alleggerimento del fondo crediti di difficile esigibilità, oggi ci troveremo con un nuovo fondo per quelli che sono i debiti commerciali dell'amministrazione, appesantimento che verrebbe raddoppiato per quegli enti che in questa situazione non hanno ritenuto di aderire a questa richiesta di liquidità aggiuntiva. Quindi queste sono un po' le misure che ci hanno convinto di ricorrere a questa norma. È evidente che si vuole assicurare con delle maniere piuttosto drastiche che gli enti paghino sempre più in fretta quelli che sono i propri creditori.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Sapia.
Allora, intanto non si tratta, mi pare di aver capito, né di una variazione di bilancio né di un indebitamento, non è inquadrato questa operazione in questo. E quindi poteva la Giunta assumere i poteri del Consiglio per deliberare e poi sottoporre a ratifica al Consiglio Comunale? Magari il segretario ci può dare una risposta in questo senso. Quindi
sì, perché era richiesto dalla procedura.
Da quale procedura, scusi?
Per la richiesta di questa anticipazione. Andava prima approvata in giunta e successivamente in consiglio in tempi stretti.
No, mi perdoni, ma qui la Giunta ha assunto i poteri del Consiglio e quindi è un'altra cosa, nel senso che la Giunta può assumere i poteri del Consiglio solo in caso di variazioni di bilancio. Questa delibera poi viene sottoposta al Consiglio, che la deve ratificare. Quindi in questo caso è successo questo, cioè non che la norma prevede che debba, scusi, ma non voglio contraddirla, ma non è che la norma prevede che prima deve andare in giunta e poi deve andare in consiglio, no, la norma è l'articolo 42 del testo unico che dice che la giunta può assumere i poteri del consiglio in determinate situazioni e solo in caso di variazioni di bilancio. Quindi l'urgenza, so che oggi era il termine, ho letto, per presentare la domanda, però se si facevano le cose in tempo si veniva direttamente in consiglio comunale, quindi vabbè, questa è per l'urgenza. Invece un po' nel merito della e quindi poi non so, il segretario magari può chiarire ulteriormente questo aspetto. In merito invece, nel merito della proposta, si voleva capire quali fossero le spese, a quali spese ci si riferisce per quanto riguarda la necessità appunto di chiedere questa anticipazione e a quali anni sono riferite, se sono spese pregresse, ma pregresse di quanto. Se sono riferite per esempio, non lo so, a contenziosi in essere, in particolare con fees factoring per esempio, e quindi qual è, per quali spese servono queste anticipazioni?
Purtroppo non ho un dettaglio neanche io, quindi non le darei una risposta esatta. Io ho visto l'elenco delle fatture che al 31/12/2018, quindi senza i nomi, diciamo, l'elenco delle fatture che al 31/12/2018 risultavano da pagare, e su quella che è stata fatta l'analisi dagli uffici, che ha portato alla cifra che abbiamo rappresentato. Non mi risulta ci siano debiti fuori bilancio, anche perché quelli sono stati finanziati diversamente. Quello che accadrà è che, come noi riceviamo la liquidità, entro 15 giorni si vanno a pagare questi crediti, questi debiti, e quindi questo consente di accorciare i tempi di pagamento.
Altri interventi? Prego, consigliere Denis Bettoni.
Mi risulta, come si può dire, mi risulta difficile essere favorevole a questa proposta, ma non tanto per una questione, come si può dire, puramente sostanziale, nel senso che posso benissimo capire l'amministrazione che abbia bisogno di rispettare i pagamenti e quant'altro, ma siccome in questi anni ci siamo sentiti fare dei pipponi che non finivano più sulla questione che questi finalmente il comune di Mozzate aveva dei bilanci in ordine, dove effettivamente tutti questi pool di scienziati che sono arrivati, parlo delle ragioniere che si sono succedute nei tempi, sono riusciti a mettere a posto i conti, a mettere tutto a posto, e quindi abbiamo finalmente un bilancio rispettoso del comune, me le ricordo queste parole e quant'altro, e beh, oggi poi sarà anche per motivi personali, concedetelo, quando sento parlare questa amministrazione di anticipazioni mi viene un pochettino, non dico la nausea, ma proprio il vomito, per cui faccio fatica a dire sì all'anticipazione di cassa. Se il bilancio era di quelli più belli in assoluto, che solo soltanto voi siete riusciti a fare, mi chiedo come mai nell'ordine delle cose si sente che aspetta i soldi, che aspettano il pagamento delle fatture. Lo trovo fuori luogo, o perlomeno lo trovo non fuori luogo, lo trovo fuori luogo da questa amministrazione che si è sempre incensata di aver finalmente dato un bilancio appunto come si deve. Per cui il mio parere non può che essere contrario.
Grazie. C'è qualche altro? Prego. No? Sì, prego, assessore Corradi.
Non perché io pensi di convincere nessuno. Sono due aspetti diversi, quella che è la correttezza del bilancio e quella che è la cassa, e penso che l'abbiamo ribadito diverse volte, io sicuramente l'ho detto diverse volte. Il nostro è un comune che continua a avere un problema di cassa, non ricorreremmo all'anticipazione con la tesoreria in maniera pressoché costante durante l'anno se non avessimo questa problematica. Non dico che la situazione è in via di miglioramento, perché prima di dirlo bisogna arrivare alla fine di quest'anno. Quello che è successo in questi anni è che l'avanzo primario che ha il nostro bilancio è stato interamente devoluto al pagamento di debiti. Se non si presenteranno altri debiti milionari come quelli che abbiamo avuto, da adesso in poi quelle che potranno essere, quelle che saranno le entrate, come da piano di riequilibrio derivanti dal canone, andranno a ripianare quello che si chiama di disavanzo. L'effetto, diciamo, positivo, virtuoso di questa seconda fase del piano di riequilibrio è proprio che la cassa sarà meno in sofferenza che in passato. Quindi il fatto di ricorrere alla liquidità non è una novità. Noi abbiamo due mutui, uno contratto dal commissario e uno contratto da noi, DL66 e DL35, e lo trovate, che è quello che citavo prima, che è quello della liquidità lunga, che quindi ha un rientro trentennale, ed è quello che ci ha consentito inizialmente di pagare il grosso dei debiti, quando avevamo qualcosa come un anno di debiti arretrati. Non siamo ancora nella situazione virtuosa di riuscire a pagare le fatture a scadenza. E la norma che citavo prima, che mi permetto di dire è particolarmente vessatoria, non perché ci obbliga a pagare, questo mi sembra il minimo, insomma, chi fornisce servizi ha tutti i diritti di essere pagato, ma perché lo fa con una modalità, con questa iscrizione a questo, sapete, le fatture vanno registrate in questo nuovo portale che non funziona neanche bene, che richiede molta manutenzione manuale, quindi sta appesantendo quelle che sono proprio le attività, come posso dire, burocratiche e del giorno per giorno dei piccoli comuni. Non è una cosa che dico io, leggete l'ANCI, leggete qualsiasi commento sulla materia e vi diranno la stessa cosa. Comunque la norma va nella direzione di costringere gli enti ad abbreviare i tempi di pagamento, sanzionando pesantemente. Forse non abbiamo bisogno di altre sanzioni, quindi dal momento che le sanzioni verrebbero oltretutto raddoppiate se non aderissimo a questa richiesta di liquidità, per la quale mi permetto di dire nel bilancio avrà un riflesso la parte degli oneri finanziari, perché comunque Cassa Depositi e Prestiti pure un tasso molto basso, però si fa pagare, quindi nel bilancio ci sarà un riflesso per quello che riguarda gli oneri finanziari. Se non avessimo deciso di non aderire, secondo me ci esporremmo a un problema magari futuro, nel caso in cui non riuscissimo a rispettare tutti i termini e incorreremmo nelle sanzioni raddoppiate.
Prego, consigliere Sapie.
Si può sapere il tasso che viene applicato su...
Scusa.
Vado a memoria, 0,98 Euribor più 3 Euribor 3 mesi, quindi sarà 0,70 perché l'Euribor mi pare che sia negativo, però prendetelo...
Altri interventi? Bene, leggo il testo della delibera che andremo a votare.
Presidente, scusi.
Sì.
Solo una notazione di... Non tanto di cuore. Quello che ho appena sentito si ricollega un po' alla delibera precedente. Quello che ho detto prima non era una cosa a caso. La gravità della cassa non permette a questo comune di fare troppo generoso e di concedere. Ecco perché prima mi sono collegato e ho detto gli sconti forse in questo periodo è meglio non farli. E prima o poi no, divengono al pettine, uno dei motivi è questo.
Bene, leggo il testo della delibera che andremo a votare. Di ratificare a tutti gli effetti di legge e ai sensi del quarto comma dell'articolo 42 del decreto legge del 18 agosto 2000, numero 267, la delibera della giunta comunale numero 16 del 22/02/2019 avente ad oggetto ricorso anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi 849 e 858 della legge di bilancio 145/2018 con richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2019 e 2021 sarà prevista l'iscrizione a bilancio dell'assunzione dell'anticipazione di liquidità e della sua restituzione in linea capitale ed interessi. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza. Di autorizzare la responsabile del servizio finanziario all'adozione di tutti i conseguenti adempimenti. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, grazie. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno. Modifica regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Interviene il sindaco, grazie.
Grazie Presidente. La delibera rappresenta la modifica del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in special modo è un tentativo di cercare di migliorare quello che è l'evento della Fiera di Santa Maria. Nasce da quell'esigenza per la quale ci sono stati incontri di commissioni, incontri anche ultimamente tra le associazioni di categoria e i commercianti della zona della piazza di San Martino e sin da prima di Natale alcuni incontri con gli ambulanti, dalla cui proposta di cercare di migliorare la Fiera di Santa Maria nascono le riflessioni e la volontà anche sotto gli occhi di tutti c'è stato anche, lo vediamo, che c'è sempre stato un numero sempre ridotto di partecipanti. Quindi da questa riflessione nasce l'esigenza, nasce anche il tentativo di coinvolgere tutte le parti per migliorare e rendere anche più partecipata la Fiera di Santa Maria. Lo dico perché tutti i consiglieri non erano presenti e anche per chi è presente diamo modo anche di riflettere su questo argomento, comunque di informare sui vari passaggi che sono stati fatti. L'esigenza della modifica del regolamento nasce anche dall'incontro con Don Vinicio, per il quale la piazza di Santa Maria era in gestione alla parrocchia, si è concertato di recuperare, rigestire per parte comunale la piazza, dando una connotazione diversa, facendola partecipare anche in modo diverso e nel tentativo di conciliare l'aspetto religioso con quello profano, passatemi il termine, per cui anche Don Vinicio sembrava aver trovato un compromesso per far passare la processione lungo le vie, passando dal dietro, sul parcheggio di San Martino, per poi ripercorrere la via Santa Maria, sbucare sulla Varesina e poi ripercorrere la via Santuario. Non ancora tutti i pezzi sono posizionati per bene, contiamo che con il prossimo incontro è previsto per metà mese si possono anche determinare aspetti un po' più pratici, per cui credo che la delibera rivesta tutto un aspetto positivo riguardante il tentativo, non certo la volontà di cambiare totalmente, ma il tentativo di posizionare delle fondamenta per vedere dei miglioramenti nel breve e lungo termine, tra 2 o 3 anni. È chiaro che, come ci siamo detti in commissione, come ci siamo detti anche in riunione, se effettivamente la fiera deve assumere una connotazione diversa perché sono passati i tempi, perché le cose sono cambiate, ce lo diremo e stravolgeremo l'impianto, ma certamente si vuole condividere questa scelta anche per una fiera, una festa che ha carattere storico. Proprio per questo le premesse della delibera lo dicono. Richiamate le proprie deliberazioni, la numero 14 del 2015, la 47 del 2016, la 43 del 2018, con le quali si approvava e si integrava il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ravvisate la necessità di apportare delle modifiche a tale regolamento al fine di rendere più appetibile la partecipazione alla Fiera Santa Maria, che nelle ultime edizioni ha visto un numero sempre ridotto di operatori partecipanti. Valutata altresì la necessità di agevolare la partecipazione alla giornata del lunedì, che negli anni ha visto una notevole partecipazione inferiore rispetto alla giornata della domenica. Considerata inoltre la volontà dell'amministrazione comunale di rivitalizzare l'evento e valorizzare la fiera attraverso la ricerca di prodotti tipici o di particolare pregio. Ecco, evidenzio che questi due aspetti nascono non dalla volontà specifica dell'amministrazione, ma su impulso di chi ha partecipato alla riunione, soprattutto per esempio l'ultimo incontro, quello della ricerca dei prodotti tipici. Sentite le associazioni di categoria degli operatori, nonché la Commissione Commercio nella seduta del 12 febbraio 2019, dato atto che le modifiche proposte sono le seguenti e credo che si siano interpretate per parte della responsabile quello che può essere la modifica del regolamento. Ecco, faccio presente che non possiamo andare oltre all'approvazione del regolamento perché a seguito di questa modifica dovremo andare in giunta e determinare anche la tariffa giusto perché il regolamento richiama la possibilità di farlo di giunta per poi andare a bando entro i 60 giorni previsti per la fiera, perché è il 12 di maggio, per cui almeno un margine di 2-3 giorni, considerato che possa essere il 9 di maggio, entro il 8-9 di marzo il bando deve essere pubblicato. All'articolo 6,6 viene tolta la frase «Ogni anno, in base all'articolo 29 della legge regionale 6/2010 e in base al successivo articolo 18 del regolamento, il responsabile del settore commercio provvede all'assegnazione dei posteggi». All'articolo 11 viene aggiunto il comma 3 e modificata la numerazione dei commi. Con provvedimento di giunta comunale, sentite le associazioni di categoria, possono essere approvate delle modifiche rispetto all'organizzazione, alla dotazione dei parcheggi e alla loro merceologia. Questo per snellire anche le procedure e rendere anche più fattive alcuni interventi che si rendessero necessari a seguito anche di proposte delle associazioni. L'articolo 14 viene tolto il comma 4, ovvero la durata della concessione dei posteggi del mercato è stabilita dalla legge regionale. Ecco, vorrei evidenziare che le linee guida che sono state presentate dal consigliere Bettoni non sono state escluse. Ritengo che siano un elemento di riflessione, come ci siamo detti nell'ultima commissione, per essere riprese in un'altra ulteriore commissione. A seguito anche di quello che c'è stato nell'incontro di associazione di categoria, chiedo al Presidente della Commissione Commercio di contattare, perché mi è sembrato anche che fosse anche l'esigenza di tutti, contattare i commercianti della piazza di Sant'Alessandro, perché l'idea di rivitalizzare la piazza di San Martino non è unica a se stessa, ma anche riguarda l'intero paese, quindi penso che sia consono il fatto che anticipatamente a quella che sarà la festa di Mozzate possono essere sensibilizzati in altrettanto modo. All'articolo 16 vengono così modificati i comma 2, 3, 4 e 5, ovvero il 2 si svolge la seconda domenica del mese di maggio e successivo lunedì lungo le seguenti vie: via Santa Maria dal semaforo alla piazza Santa Maria Solaro e via San Martino, per un totale di 56 posteggi come da planimetria allegata. Il 3 è l'orario di vendita, dalle 8.30 alle 23 per la giornata di domenica, dalle 14 alle 20 per la giornata di lunedì. L'assegnazione è valida per entrambe le giornate. Il concessionario di posteggio che non si presenta il lunedì perde il diritto al rimborso del canone pagato per quella giornata. E nel posizionamento dei banchi gli stessi possono essere ristretti rispetto all'assegnazione della domenica se i titolari non si sono presentati. Questo per incentivare la partecipazione al giorno di lunedì. Il 4. Essendo la fiera in occasione della festa patronale del santuario di Santa Maria Solaro, nello spazio della piazza antistante il santuario di Santa Maria Solaro, non è previsto il posizionamento dei banchi, tranne che per le associazioni Ollus e di volontariato, ovvero la concessione dello stesso in uso alla parrocchia di Santa Maria Solaro con apposita convenzione. Faccio presente che il consigliere Bettoni aveva proposto di non posizionarle, le associazioni in piazza, e il consigliere Ciccozzi di posizionarle lungo la via Santa Maria, se non vado errato. Quindi abbiamo ritenuto di mantenere il posizionamento, la eventuale ulteriore localizzazione di stabilirla a breve, insomma, comunque non vengono interpretate malevolmente le proposte. Il 5. Punto, con provvedimento di giunta comunale, sentite le associazioni di categoria, possono essere approvate delle modifiche al rispetto alla, non ho capito, rispetto all'organizzazione, alla dotazione dei parcheggi e alla loro merceologia. L'articolo 17 viene introdotta la spunta il giorno del lunedì e modificati gli orari, ovvero l'accesso all'area della fiera è consentito agli assegnatari del posteggio a partire dalle ore 12.30. Queste sono proposte direttamente dagli ambulanti. I titolari del posteggio devono accedere all'area della fiera entro le ore 13.30. 3. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 13. 4. La mancata presenza del titolare del posteggio entro le ore 13.30 comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dal presente regolamento o, in assenza di altri operatori, la riorganizzazione dei posteggi in modalità ristretta rispetto alla domenica. L'articolo 18 viene così modificato. Per le fiere, in base a quanto stabilito dall'articolo 29 della legge regionale 2 febbraio 2010 numero 6 dell'articolo 5,5 del regolamento, nella formazione delle graduatorie il responsabile dell'ufficio commercio si attiene nell'ordine ai seguenti criteri: maggior numero di presenze effettive nella fiera, il maggior numero di presenze nella fiera, l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro imprese. Eventuali altri criteri individuati dalla delibera di giunta comunale ai sensi dell'articolo 16,5 del presente regolamento, tra cui la tipicità dei prodotti. 2. Possono partecipare alla fiera tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche. La domanda di partecipazione deve essere presentata in conformità alla domanda allegata al bando di partecipazione alla fiera stessa. 3. Si valuteranno le istanze prodotte oltre il termine solo ed esclusivamente qualora non sia raggiunto il numero necessario per l'assegnazione dei posti disponibili. 4. Il Comune comunica ad ogni richiedente l'ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ai posteggi disponibili e la modalità di partecipazione, orari, modi di pagamento del canone COSAP, numero ed ubicazione del posteggio. Faccio presente che due aspetti sono quelli di caratterizzare la fiera di Santa Maria quest'anno con una via dei sapori, per cui anche l'importanza della tipicità dei prodotti deve essere tenuta in considerazione, giustamente anche per l'aver rilevato questo aspetto. A fronte di questo, il Consiglio delibera di approvare le modifiche se lo ritiene opportuno. Lascio la parola al Presidente della Commissione Commercio o al Vice Sindaco se ci sono delle integrazioni da fare.
Solo per precisare che, appunto, come diceva il Sindaco, abbiamo su consiglio della responsabile di servizio e sentite anche le associazioni di categoria scelto di stare generici nel regolamento e di dare la possibilità invece alla giunta poi di fare delle modifiche proprio perché quest'anno saranno un po' sperimentali e quindi per capire poi come, quali saranno gli esiti delle modifiche fatte quest'anno e quindi non dover tornare continuamente a modificare il regolamento, ma che comunque l'ipotesi è poi quella con la delibera di giunta di andare a introdurre tra i criteri di assegnazione dei posteggi anche, appunto, come diceva il Sindaco, la tipicità delle merci esposte, delle merci vendute, quindi comunque richiedere una caratterizzazione merceologica. E poi con la delibera di giunta autorizzare gli esercenti che operano sul territorio mozzatese ad una estensione e quindi alla possibilità, come si diceva appunto nella riunione con le associazioni di categoria, alla vendita su area pubblica in maniera che possano partecipare. E l'ipotesi è quella di riservare quindi ai commercianti del territorio di Mozzate un numero di parcheggi a loro riservati, appunto. E poi ecco l'altra modifica che vorremmo andare a introdurre con la delibera di giunta è anche una limitazione numerica rispetto alle tipologie. Abbiamo provato a guardare un pochino anche quelle che sono le i banchi che per anzianità devono per forza essere, diciamo, garantiti, e sulla base di quello abbiamo provato ad impostare un limite numerico oltre il quale non accogliere più banchi, cioè mettere un limite ai banchi che vendono vestiario e ai banchi che vendono alimentari, o insomma mettere dei limiti alle varie merceologie, perché ci sia varietà e non siano tutte banchi di vestiario o di oggettistica. Oltre chiaramente ad indicare nella delibera di giunta anche il fatto che la piazza e il parcheggio verranno utilizzati per eventi di richiamo per le famiglie, e in genere insomma di richiamo, di eventi attrattivi.
Bene, ci sono interventi. Prego, consigliere Cicozzi.
Intanto, come capogruppo di Passione Civica, do il benvenuto al nuovo segretario comunale. Mi auguro che stia con noi un po' di tempo, il più possibile. In otto mesi che siamo in consiglio. Abbiamo visto.
Al momento sono reggente, sono titolare attorno a Blevio, però in prospettiva.
Speriamo in bene. Per quanto riguarda invece il discorso invece della proposta di delibera, noi come gruppo consiliare non siamo altro che favorevoli, voteremo a favore, anche perché credo che sia un po' l'inizio di un percorso insieme. Abbiamo accolto delle proposte in Commissione Commercio, ne abbiamo fatte altrettanto, e grazie anche un po' alla nostra proposta che è stata accolta da parte dell'amministrazione, quella di coinvolgere i commercianti del territorio. Siamo riusciti, speriamo, a coinvolgere i commercianti di Mozzate. Soprattutto abbiamo chiesto anche un supporto agli esercenti territorialmente interessati. Siamo arrivati un po' lunghi, forse era un lavoro che bisognava fare un po' prima, però va bene, primo punto, gettiamo le basi. Ovviamente la Fiera di San Martino, per rivitalizzarla non ci vuole un anno, ma ci vorrà un investimento che ci vorrà forse 2-3 anni. Ci auguriamo che già da subito ci sia una risposta da parte sia del territorio ma anche dai paesi limitrofi, ritornino un po' come prima i numeri di coloro che venivano a visitare la nostra fiera. E niente, speriamo che poi, se ci sono ulteriori proposte, ben vengano. Noi siamo, diciamo, più che favorevoli. Grazie.
Altri interventi? Prego.
Allora, siamo arrivati un po' lunghi, sì, possibile. Il problema è un altro. Il problema è che solitamente i commercianti di Mozzate, da quello che ho capito e da quello che ho sentito, non hanno molta, proprio, non danno molta importanza alla Fiera di San Martino, ma perché comunque preferiscono stare a casa propria. E comunque andare a fare dei banchi per una domenica, un sabato, una domenica, gli toglierebbe troppe energie per poter fare una cosa fatta bene. Non è detto che comunque le cose possano cambiare, adesso ci stiamo lavorando, addirittura qualcuno mi sta dando una mano per poter vedere se si riesce a coinvolgere anche gli esercizi di Mozzate per poter fare qualcosa. Non è facile, però ci stiamo provando. Gli inghippi più grossi sono che se la domenica, ok, si può anche fare, il problema del lunedì diventa difficoltoso, perché tu comunque dovresti spostare la tua attività non per un giorno ma per 2 giorni su una piazza che non è la tua. Molto semplicemente, se ci riusciamo lo facciamo, ci proviamo, però non garantiamo che si possa fare. Poi, se c'è qualcuno che vuole farlo, ben volentieri, anzi, gli aiuteremo anche a farlo. Grazie.
aveva chiesto intervento signor il consigliere Bettoni. No,
io sulla fiera di San Martino, come si può dire, è sempre stata quella che è stata, cioè la fiera di San Martino da anni è sempre stata quella, le persone che venivano erano quelle, le persone che la gestivano erano quelle, e ha vissuto momenti fastidi di una cacca di persone che non finivano più. La coincidenza del debacle della fiera di San Martino, non abbiatela male, ma nasce 5-6 anni fa, adesso io non so da quanto siete insediati, non mi viene in mente, ma mi sembra 5-6 anni. Perché comunque monopolizzata, sequestrata, chiamatela come volete, però la presenza ingombrante del parroco che c'era prima monopolizzava la fiera, perché il sagrato bisognava lasciarlo libero per lui, i fiori doveva venderli lui, l'altro doveva farlo lui, l'oratorio doveva farlo lui, insomma. Per cui non è, credetemi, non è voler dire un qualcosa al di là delle righe, ma è dire un qualcosa che è successo. Adesso fortunatamente con Don Vinicio, il quale vuol portare la, magari in maniera anche un po' troppo eccessiva, ma la religiosità della fiera, lascia libero un po' di spazi che l'altro aveva occupato anche con la compiacenza chiaramente dell'amministrazione. Per cui io trovo non tanto fondamentale fare un buon... si chiama, quello che stiamo facendo adesso mi sfugge il nome, un regolamento, ma sono idee che si mettono in campo, è importante quello, non tanto il regolamento lo si fa sì per far sì che non siano tutti di scatole, ma poi l'importante è cosa si mette in campo. Ai tempi chi organizzava, che erano persone che a questa amministrazione non piacciono, quindi non si tolgono, però poi si è visto come è finita, cioè voglio dire, è finita che la fiera di San Martino è diventata una cozzaglia di persone che vendono sempre solite cose, 200 banchetti di vestiti, 20.000 cose di legno, e l'interesse è andato scemando sempre di più. Fortunatamente voi, non so se è la coincidenza del fatto che abbiamo cambiato parroco, la coincidenza che ve ne siete accorti, bisogna riuscire a prendere in mano la questione. Prendere in mano la questione vuol dire mettere in campo le idee. Quindi secondo me quello che avevo detto prima di mettere sulla piazza, ma non perché ce l'abbia con l'associazione, ci mancherebbe, ma le associazioni in paese sono conosciute, cioè che tu metti i pompieri là, so che non le metti durante il percorso o le metti tutte in piazza, poco cambia, le persone le conoscono, si conoscono, durante il percorso si fermano comunque ad aderire o a fare quello che devono fare. In piazza ci avrei messo invece gente che commerciava veramente, ma cose belle, cose che attraggono, e cose che attraggono su una delle piazze più belle che io abbia mai visto, che è quella di Santa Maria Solaro. Piazza della Chiesa di San Martino, una delle piazze più belle che ci sono, e merita un due giorni di commercio ad alti livelli, che presentano cose da vendere importanti, mercati antiquari, ce ne sono bizzeffe di idee da mettere in campo. E tra l'altro, legando, io cosa avevo detto? Leghiamo una percentuale al fatturato di queste persone, da poi girare chiaramente alla Chiesa, che è quella che ne deve beneficiare, perché sappiamo tutti l'aiuto che dà la comunità. Nel parcheggio antistante l'asilo, lì si addice a fare di tutto, voglio dire, basta avere un po' di iniziative e chiamare quegli addetti, però ci vogliono... giustamente come diceva prima Clemente, ci vorranno 2-3 anni però bisogna cominciare a provarci. Ecco, l'unica cosa di positivo che io ci trovo è che finalmente vi siete accorti che alla fine di San Martino bisogna metterci mano. Poi sulla questione di coinvolgere i commercianti, probabilmente non sono neanche poi così disaccordo con Locatelli, che insomma alla fine i commercianti per due giorni, un giorno e mezzo all'anno, quelli di Mozzate stanno anche bene a casa loro, cioè non è che gli interessa per forza avere, anzi mi piace girare per la fiera di San Martino, non tanto esporre la fiera di San Martino. Detto questo, mi auguro che le scelte di chi chiamare, dei banchi che bisogna mettere, delle attenzioni che bisogna porre a quelli che espongono, portino un po' più di gente, e bisognerà pensare anche a come comunicarlo questo, che secondo me la comunicazione è importante per far sì che quest'anno per l'ennesima volta in maniera in discesa ci sia sempre ancora meno, cioè facciamo le cose più belle ma ci sia meno gente ancora, perché tanti dicono vabbè, fine San Martino ormai è andata, cioè non è più quasi una volta, per cui bisogna essere capaci, in grado secondo me di pubblicizzarla. Grazie.
Prego, il consigliere Cicozzi, mi ha chiesto parola.
Era no. Giusto, ma giusto no, per concludere velocissimamente il discorso. Beh, è importante, sì, sono d'accordo con quello che diceva il consigliere Bettoni riguardando i commercianti di Mozzate, però è un fatto l'altra sera di essere quattro esercenti che erano qua presenti alla riunione e tutte e quattro ci hanno detto che sono in vendita su San Martino. Quattro esercenti hanno messo un negozio in vendita, per cui è un tema diverso, però poniamo anche l'attenzione sui negozi del vicinato che sul nostro territorio stanno scomparendo e quindi credo che sia anche importante. Esatto. Sì, sì, però no, poi l'altra sera tu eri assente e degli esercenti hanno comunque io credo che chi oggi ha un negozio del vicinato sul territorio non è business, è un servizio che dà al territorio. E se poi 4 su 4 chiudono, questo facciamo una riflessione insieme. Questo è un po' il punto. Grazie.
Prego, consigliere Locatelli.
Il problema della chiusura purtroppo non è legato a solo un problema di Mozzate e di altri paesi, perché io comunque sono in contatto anche con Cislago, mi chiamano e mi dicono che alla fine dell'anno vogliono chiudere, e così qualcuno è stato, perché comunque non è che conosco solo la realtà di Mozzate, ma conosco la realtà, diciamo, un po' del bacino. Il problema del commercio vicinato, non voglio aprire, la faccio molto breve, voglio dire due parole, è legato alle megastrutture che sono state aperte in zona, quindi l'apertura e la chiusura dei negozi in Mozzate o a San Martino o a Cislago o addirittura Tadate o se non peggio Saronno, non è sicuramente legata alla gestione esterna della piazza o dei parcheggi, è legata ad altri fattori e soprattutto all'economia che sappiamo come va. Mi fermo qua.
Va bene, grazie.
Giusto altri... per dire che non sono d'accordo in toto, d'accordo, perché è un fatto che qualche negoziante di Mozzate si è trasferito a Cislago, è un fatto. Se vuoi ti faccio un esempio, il negozio di giocattoli che era in centro a San Martino si è trasferito a Cislago. Se tu vai a Cislago, negozi, cioè, quindi c'è io sono d'accordo, allora è un io sono d'accordo con te che non è dovuta al fatto che ci sono altri fattori, sono d'accordo, però ti posso anche dire che comunque ci sono delle realtà che i negozi del vicinato funzionano, i commercianti tirano a campare e danno un servizio alla comunità. Io ti ho fatto un esempio, ma forse qualche mese fa in questa sala, nel periodo natalizio mia figlia andava a Cislago perché le domeniche degli eventi, i negozi aperti erano a Cislago, non c'erano a Mozzate, per cui è un fatto. Ma questo io non voglio scaricare la responsabilità all'amministrazione comunale, ma ci mancherebbe altro, però tutti insieme facciamo una riflessione su questo. Concludo e taccio, grazie.
Grazie, ecco, non vorrei spostare la discussione su un altro campo che non... Bene, allora passiamo alla votazione, andiamo a votare la modifica al regolamento come illustrato dal sindaco e dal vice sindaco in precedenza. Chi è favorevole? Consigliere Bettoni? Vuoi chiamare? Oppure... No, magari pensava che andassimo più lunghi e di aver tempo. Allora, i favorevoli hanno votato, i contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. Quanti ne segnate?
Favorevoli 10, astenuti.
Ok, favorevoli 10, astenuti 1. Bene. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, approvazione piano per il diritto allo studio dell'anno scolastico 2018 e 2019. Lo illustra? Prego.
Con questa delibera andiamo ad approvare il diritto allo studio, le risorse stanziate per il diritto allo studio sulle scuole dell'istituto comprensivo e tutti i progetti quindi attivati presso l'istituto comprensivo. Le cifre che trovate nella delibera e che sono quelle appunto che vengono stanziate per il diritto allo studio sono state chiaramente concordate nel corso dell'assemblea dei sindaci avvenuta con la dirigente scolastica. E si va quindi ad approvare un contributo pari a 53 euro per ciascun bambino della scuola dell'infanzia per un totale quindi di 8.374 euro, un contributo di 55 euro per ogni bambino residente nel comune di Mozzate che frequenta la scuola primaria per un totale di 20.735.000 euro e un contributo invece pari a 40 euro per ciascun alunno frequentante la scuola secondaria. Tengo a precisare che la cifra dei 40 euro è stata abbassata, l'abbassamento insomma rispetto all'anno scorso della cifra stanziata per la scuola secondaria è stata concordata tra i sindaci anche un po' sulla base di quella che è la situazione della cassa diciamo della scuola e che era stata presentata in assemblea dalla dirigente scolastica, quindi un po' sulla base di quelle che erano le disponibilità e i residui degli anni scorsi e quindi si è valutato che per quest'anno questa poteva essere la cifra sufficiente per portare avanti i progetti richiesti. E per il comune di Mozzate peraltro questa cifra di 40 euro per alunno è comunque comprensiva anche del costo dell'educatore che il comune di Mozzate tramite ASP mette a disposizione a supporto del progetto Scuola Aperta sulla scuola secondaria e che è un progetto chiaramente del quale beneficiano tutti e tre i comuni, pertanto il costo dell'educatore viene dedotto in accordo chiaramente con i sindaci e con la dirigente scolastica viene dedotto dal totale, per cui quello che resta è un totale di 3.920 euro. Poi trovate la cifra stanziata invece per la convenzione con l'asilo infantile Linea Rosa, che per quest'anno è di 35.000 euro e che è quella che era la cifra già concordata qualche anno fa e che ci sembra possa essere adeguata anche facendo riferimento a quello che è il diritto allo studio stanziato per le scuole dell'infanzia, che se guardate è di 8.374 euro per altre due scuole, quindi comunque è decisamente più alto, ma di fatto questo lo chiamiamo un po' un contributo al funzionamento più che un diritto allo studio. A questi si vanno poi a sommare tutti gli interventi che vengono fatti, tutti i servizi educativi che vengono fatti, tra cui quelli forniti tramite ASCI, che sono il servizio di psicologia scolastica che vale 9.065 euro e il servizio di mediazione e facilitazione culturale sempre attivato tramite ASCI che vale 4.358 euro. Poi abbiamo tutta una serie di servizi invece attivati tramite ASP che rientrano nell'ambito del disciplinare dei servizi educativi parascolastici e che sono di fatto sostegni scolastici individuali. Parliamo quindi qua dei sostegni che vengono dati a scuola, non dei sostegni individuali extrascolastici, ma dei sostegni scolastici, che sono 22 ore presso l'istituto comprensivo e 3 ore invece, per un totale, scusate, quindi di 92 ore settimanali, e 3 ore invece presso altre scuole, per residenti del comune di Mozzate che frequentano altre scuole del territorio, per un totale di 15 ore settimanali. Vi è poi appunto la collaborazione al progetto Scuola Aperta, che è quella che dicevo prima, quindi che è quell'educatore che viene messo a disposizione attualmente per 6 ore settimanali e il cui costo è dedotto dal diritto allo studio della scuola secondaria. Abbiamo ritenuto di dare evidenza anche del fatto che tramite ASPA mettiamo a disposizione anche un educatore che fa la sorveglianza dei ragazzi nel pre e post scuola a supporto del servizio di bus navetta attivato dal comitato genitori, quindi per tenere i ragazzi nell'attesa del bus, insomma nel momento in cui sono scoperti dalla scuola e attendono il bus o arrivano in attesa che inizi la scuola. Vi sono poi, ovviamente qua non sono elencati, ma perché sono servizi a pagamento, quindi che non rientrano nel diritto allo studio, però che credo sia corretto comunque evidenziare, che vi sono poi anche chiaramente tutti i servizi di pre e post scuola che vengono attivati sia sulle scuole dell'infanzia che sulla scuola primaria, nonché altri progetti che comunque l'amministrazione ritiene di finanziare e sostenere a sostegno delle attività didattiche, vedi il progetto dell'educazione stradale piuttosto che alcuni interventi sull'educazione ambientale che vengono comunque alcuni interventi sulla promozione della lettura e della biblioteca che vengono attivati in particolare sulle classi prime, terze e quinte della scuola primaria e che comunque insomma l'amministrazione ritiene di mettere a disposizione della scuola e che ogni anno vengono concordati con la scuola.
Dopo quella della secondaria?
Sì, probabilmente nel verbale, mi pare che il consigliere Sappia avesse fatto richiesta anche di avere il verbale dell'assemblea dei sindaci, lì avrete trovato che appunto una delle richieste emerse nel corso di quell'assemblea è stata proprio quella di valutare l'ipotesi della doposcuola sulla scuola secondaria e come sindaci ci siamo dati, come amministrazioni insomma ci siamo dati disponibili a mettere in pista questo servizio e siamo appunto in fase di definizione, diciamo che dal prossimo anno dovrebbe partire, dovrebbe essere, sarà comunque simile a quello che è l'attuale servizio di scuola aperta, nel senso che rimarrà comunque la presenza di almeno un insegnante garantito dalla scuola, mentre per il resto saranno educatori forniti da ASP e che garantiranno quindi la possibilità ai ragazzi di fermarsi tutti i pomeriggi per una fascia compiti e attività laboratoriali. Questa è proprio un'esigenza manifestata dai genitori e dalla dirigente scolastica stessa e quindi abbiamo ritenuto di che fosse il caso appunto di attivare il servizio e peraltro la nostra proposta è stata quella di attivarlo applicando delle tariffe basate su ISE e quindi più accessibili per chi ha più problemi o per quei ragazzi più problematici che hanno sicuramente necessità di fermarsi a scuola e di partecipare a progetti come questi e di essere supportati anche nell'esecuzione dei compiti e invece far pagare un pochino di più chi se lo può permettere. Quindi le tariffe saranno calibrate su base ISE.
Sì, mi permetto di aggiungere che su questo sicuramente ne parleremo anche nella consulta del terzo settore, ma urge anche un approfondimento secondo me a livello di commissione, quella di cambiare o introdurre una diversa regolamentazione delle tariffe sugli attuali servizi scolastici, ovvero riparametrare i costi sempre su base ISE. Effettivamente non è il criterio con il nuovo metodo ISE, è sicuramente più equo, però l'elemento di base reddituale storico viene a mancare, quindi siamo in fase di riflessione. Non è detto che da quest'anno, in previsione per l'anno prossimo, riusciamo a introdurlo. Può essere che sicuramente dall'anno prossimo venga introdotto, però è una riflessione che la Giunta sta operando, semplicemente per rendere anche più equo il trattamento delle tariffe.
Grazie. Ci sono interventi? Prego, consigliere Sapia.
Allora, mi aspettavo un piano, più piano, nel senso delle proposte maggiormente dettagliate. Di fatto la delibera si limita a stabilire i criteri, peraltro mi pare di aver capito stabiliti in questo famoso incontro di cui ho chiesto il verbale, quindi i criteri di ripartizione, di destinazione delle quote pro capite nell'incontro fatto con l'Istituto Comprensivo e gli altri sindaci. Per cui non si riescono, almeno dalla deliberazione, ho provato a leggere il verbale, ma faccio un po' fatica perché comunque non so esattamente i precedenti, quindi mi sono limitata a capire che sono stati stabiliti i criteri. Per esempio non si capisce, facendo riferimento a quel verbale, i costi da chi dipendono e a chi fa capo l'educatore impiegato per il progetto scuola territorio. È un dipendente dell'ASP oppure, cioè, da chi dipende questo servizio, oppure la scuola che si...
No, quello che dicevo prima è un educatore gestito da ASP, il cui costo viene infatti sottratto, la scuola territorio o scuola aperta. È il progetto attualmente attivo sulla scuola media, che consente a circa una trentina di ragazzi di fermarsi su 3 pomeriggi settimanali per attività laboratoriali. Questi 30 ragazzi sono sorvegliati da un insegnante e da un educatore di ASP, che appunto ASP mette a disposizione, il cui costo viene sottratto appunto dal diritto allo studio della scuola secondaria, perché è un servizio di cui usufruiscono tutti e 3 i comuni, chiaramente, quindi per quel motivo il costo viene sottratto da lì. E da lì infatti è partita poi la riflessione anche su tutto il sull'esigenza del doposcuola sui 5 giorni, anche perché il numero dei ragazzi che richiede di poter partecipare a questi laboratori è molto più alto e quindi si è dovuta fare una selezione perché non c'era il personale per sorvegliare più ragazzi, insomma, quindi da lì è poi partita la riflessione. Mentre per quanto riguarda, immagino che lei intendesse che si aspettava di trovare proprio un elenco di progetti, l'usanza qui è quella di stabilire invece una cifra pro capite e lasciare poi alle insegnanti e all'istituto comprensivo la scelta dei progetti che vengono attivati, che chiaramente ormai noi conosciamo e che sappiamo essere più o meno gli stessi tutti gli anni. Sono progetti che vanno a supporto delle attività didattiche, che vanno ad implementare quindi tutte quelle attività che risultano essere un po' carenti, quindi dal corso di musica piuttosto che di motricità a supporto dell'educazione motoria, corso di pallavolo, quello di basket, il progetto di musica e tanti altri progetti sull'educazione ambientale di questo tipo. Che bene o male si ripetono negli anni e che però sono comunque gli insegnanti, il corpo docenti che stabilisce, cioè i sindaci hanno scelto di non mettere lingua sui progetti, lasciar scegliere gli insegnanti proprio perché conoscono quali sono le esigenze e le carenze di anno in anno, ma di mettere a disposizione una cifra che poi chiaramente viene comunque rendicontata e sappiamo come è gestita, e sulla base un po' di come è andato l'anno precedente e degli eventuali avanzi o meno che sono rimasti si definisce poi appunto il diritto allo studio dell'anno successivo. Però sì, ecco, che non mettiamo lingua, cioè non siamo noi a scegliere i progetti, questo no.
Chiedo scusa, ha chiesto l'intervento. Se non si
sì, io volevo... Non ho capito. Sì. È un'educatrice. Non sarebbe neanche corretto dire noi. Comunque è dipendente di ASP, storica. Io no, io mi permetto di... Sì, in realtà è una riflessione che è venuta nel primo anno, quando ci siamo insediati, allora c'erano gli stessi sindaci, io nell'ultima riunione non ero presente, avevo fatto presente che secondo me il vero diritto allo studio sarebbe stato che il Consiglio Comunale approva progetto per progetto sulla scorta di una proposta dell'istituto. Tendenzialmente gli altri sindaci non vogliono entrare nel merito, però di fatto nella riunione che annualmente viene fatta viene rendicontata a posteriori quelli che sono stati i progetti fatti. Diciamo che c'è stato uno snellimento, perché dal 2013, quando la quota per la scuola media per esempio era 92 euro a bambino, siamo passati a 70 fino ad arrivare agli attuali 40. Ma devo dire anche che nel corso degli anni il nostro istituto, l'istituto comprensivo, ha avuto modo di partecipare ai cosiddetti PON e quindi ad accedere a finanziamenti per il quale, oltre alle spese di gestione, di finanziamenti, proprio sono state anche possibili comprare le lavagne LIM. Senza alcun costo per l'amministrazione, la scuola media ha tutte le lavagne LIM nuove, correggetemi se sbaglio, e se valutiamo anche il fatto che questo non ha inciso sul diritto allo studio, è un valore aggiunto. Tengo a precisare anche che se è vero che il criterio di togliere il costo dell'educatore per quel servizio può essere considerato corretto, è stata una prassi introdotta soprattutto da alcuni carbonate per cercare di dare di meno in economia di scala. Di fatto io ho la sensazione che il nostro istituto comprensivo, ma lo dico anche con esperienza, stia lavorando molto bene e sul territorio possiamo dire di essere molto avvantaggiati da questo punto di vista, e abbiamo anche il fatto di avere la scuola aperta e in previsione anche sulla scuola secondaria non è dato per scontato, le altre scuole ce le invidiano. In altri frangenti è il comune che paga altri educatori per avere i servizi educativi, per cui penso che più di così non si possa fare e il contributo che ne esce, che partorisce dall'amministrazione, sia minimale ma decisamente ottimizzato, per cui non c'è uno spreco da questo punto di vista, anche se anch'io sarei dell'avviso di avere un po' la spunta dei progetti. Nel milanese per esempio si fa così, però credo che nel rispetto della tradizione sia condivisibile, insomma, la prassi che si sta seguendo. Dico anche che solo in minima parte il contributo va a toccare le spese di gestione. I nostri bimbi non si portano la carta igienica da casa, cosa che avviene soprattutto nelle scuole molto più grandi, anche se gli stanziamenti sono fatti dal comune. Diciamo che siamo fortunati da questo punto di vista. Tengo a sottolineare anche la scelta di abbassare lievemente la quota del contributo linea rosa. So che è un argomento caro a tutti, anche a noi. Credo che sia in linea anche sulla volontà di equilibrare un po' quello che è il diritto allo studio in concomitanza con quello che stiamo dando alle scuole dell'infanzia e alle scuole secondarie. Teniamo presente anche delle riflessioni che ha portato in luce il Presidente Cozzi, per cui le difficoltà ci sono, le iscrizioni, ma anche il fatto che si voglia e ci sia l'impulso a convenzionarci anche con altri comuni come il Comune di Nimido, per il quale ci sono diversi iscritti. Noi abbiamo solo 58 mozzatesi in teoria che frequentano la scuola dell'infanzia, ma non possiamo permetterci di fare a meno di una classe in questi frangenti, per cui tendenzialmente la linea che abbiamo scelto è stata quella di posizionare il contributo come doveva essere già dal 2014, ovvero un taglio del 50%. se ci dovessero essere delle particolari difficoltà, chiedo alla Giunta di valutarle nel corso dell'anno e valutiamo, però credo che ci siano anche presupposti per non essere abbandonati.
Altri interventi? Prego, consigliere Sciapino.
Volevo concludere chiedendo, allora, posto che questo è ancora il piano di diritto allo studio di quest'anno scolastico, capire se i fondi sono a bilancio di quest'anno, cioè l'erogazione di questi fondi come avviene, al di là di quello che è stato stabilito, delle cadenze che sono state stabilite, ma nel senso abbiamo già in qualche modo provveduto a derogare questi contributi, oppure come avviene l'assegnazione di questi contributi, in che tempi?
No, sono stati tutti imputati al bilancio 2019 come elencato nella delibera, quindi sono tutti imputati al bilancio 2019, non c'è nulla di impegnato, verranno erogati la prima tranche adesso, a breve verrà erogata. Vengono erogati, la richiesta della scuola è quella di erogarla in tre tranche e di finire l'ultima tranche entro la fine del 2019, perché è quando poi gli serve per andare a saldare i progetti, per cui in accordo con la scuola no, non abbiamo ancora anticipato nulla.
Sì, forse dobbiamo approvare ancora il bilancio, magari, immagino.
Cifre che si ripetono di anno in anno, quindi anche nel bilancio provvisorio, quello che è in vigore in questo momento, esistono già delle cifre appostate, poi le cifre esatte che mettiamo al diritto allo studio avranno un riflesso nel bilancio di previsione che andremo ad approvare.
Altri interventi? Prego, consigliere Bettoni.
No, solo per dire che ci sono degli argomenti che poi si inseguono tutta la sera, forse è frutto della casualità. Il primo punto dell'ordine del giorno, facevamo gli sconti per i box e poi tagliamo i soldi all'asilo Linea Rosa. Cioè, ci sono delle cose che non stanno in piedi, ma per coerenza, ma anche per un senso logico. Non possiamo fare gli sconti sul garage e poi tagliare i bambini, anche 2.000 euro. Vendere 4 garage sono 8.000 euro, cioè, ma non lo trovo una cosa insensata.
Ci sono altri interventi? Bene, metto in votazione il quinto punto dell'ordine del giorno. Approvazione piano per il diritto allo studio anno scolastico 2018-2019. Come illustrato precedentemente e riportato sulla proposta di delibera. Votiamo. I favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, i favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, a questo punto ho una comunicazione da farvi, poi penso ce ne sia uno anche del signor Sindaco.
Bettoni Denis ha votato?
Anche nella immediata eseguibilità. Ok. Allora, come era previsto dall'articolo 55 del regolamento interno del Consiglio, si nomina, cioè i presidenti delle commissioni erano state appunto votate e nel precedente consiglio del 19 dicembre, mancava la nomina dei vicepresidenti delle commissioni che, come recita l'articolo 55 del regolamento, i vicepresidenti devono essere nominati dai presidenti. Pertanto vi do lettura delle nomine che sono state fatte con un proprio atto che è stato depositato appunto. Allora, per quanto riguarda la Commissione Servizi Sociali e Sport, del quale è presidente il consigliere Reina Fabio, è stato nominato vicepresidente il consigliere Locatelli Dario. Per quanto riguarda la Commissione Commercio, del quale è presidente il il consigliere Locatelli Dario, è stato nominato vicepresidente la consigliera Chiari Marilena. Per la Commissione Territorio, Urbanistica, Ambienti, Lavori Pubblici e Discarica, della quale il presidente Locatelli Dario, è stato nominato vicepresidente Reina Fabio. E infine per la Commissione Statuto e Regolamenti, Programmazione e Bilancio, della quale il presidente la signora Chiari Marilena, è stato nominato vicepresidente Locatelli Dario. Grazie. Ora c'è una comunicazione del signor Sindaco.
Sì, come avevo preannunciato nella commissione ultima al commercio, vorrei dare evidenza di due comunicazioni che hanno determinato due aspetti riguardo alla vicenda di Fish Factoring. Do per scontato che la vicenda sia nota. A seguito di un controllo presso la cancelleria fallimentare di Bergamo, abbiamo appreso che Fish Factoring Investimenti, che è la società finanziaria alla quale Mozzato e Patrimonio aveva ceduto il credito vantato nei confronti del Comune e per tale motivo beneficiaria del pignoramento di 4 milioni di euro che il Comune sta subendo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa dichiarata in data 16 dicembre 2018. Tale procedura di liquidazione coattiva è stata avviata per istanza promossa dalla Banca d'Italia, quindi non improprio. La vicenda, portata in luce dai nostri legali, sottolinea uno scenario che per taluni aspetti risulta essere ovviamente penalizzante per la situazione di Mozzato, in particolare in ragione del fatto che come Comune avevamo fatto istanza di sospensione ex articolo 283 della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bergamo che nel 2017 ci pignorava sostanzialmente presso terzi. Con la sentenza 459-18 del Tribunale di Bergamo, Camera di Consiglio del 6 febbraio, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del pignoramento milionario, riconoscendo al Comune le proprie ragioni e ha invitato le parti in udienza previste nel 2021, la data è il 10 marzo. Ovviamente è un siamo alla fantascienza per alcuni aspetti, un tipico film che uno avrebbe potuto anche già prefigurarsi, però questi sono i due passaggi che sono avvenuti ultimamente. Di questo do contezza al Consiglio Comunale, alla cittadinanza e ai giornali.
Ma io su questo volevo fare un intervento veloce, c'è possibilità?
Ma in merito?
Come?
In merito al
sempre su questa comunicazione.
Prego.
Sindaco. Vabbè, intanto mi appello a lei Presidente perché in data 11 febbraio con sollecito 20 febbraio avevamo chiesto gli atti di questa comunicazione del Sindaco, quindi avevamo chiesto copia integrale degli atti processuali, non ancora ci sono arrivati, in particolare avevamo chiesto i documenti relativi alle vertenze in corso e mi appello a lei perché anche noi forse abbiamo un po' contezza, visto che non abbiamo un vissuto, magari giusto per capire gli atti e via dicendo. Quindi mi appello a lei, prima possibile, ho fatto anche un sollecito, sono stato in comune qualche giorno fa e mi è stato detto che era stato assegnato la mail al sindaco, al vice sindaco e non so a quale assessore, ma ad oggi non abbiamo ancora nulla. Come?
Posso però...
No, finisco, poi la lascio così, c'è anche una domanda per lei. Lei diceva, Sindaco, che sulla base di questa comunicazione avete avuto un incontro con i legali, ho capito male, e quindi ed è penalizzante per noi.
I nostri legali.
Mi lasci finire, così faccio una domanda. E lei diceva prima che è penalizzante... utilizzava il termine penalizzante, quindi non ho colto bene tutta la frase, in quale contesto la inseriamo, perché diceva prima, se non ricordo male, abbiamo avuto un incontro con i nostri legali e questo fatto è penalizzante, mi corregga se sbaglio oppure
la
no?
La correggo. Grazie. Perché sbaglia.
E quindi, la vicenda qual era la sua versione?
Portata in luce dai nostri legali, quello del fallimento,
sì,
perché essendo stata sospesa l'istanza di pignoramento ed essendo fallita la società, noi adesso dobbiamo insinuarci al fallimento. Quindi al di là dell'avvocato della fees factoring, che anche lui dovrà insinuarsi nel fallimento, ovviamente è penalizzante oltremodo rispetto alla già nota vicenda. Rispetto invece all'accesso agli atti, chiedo al segretario, perché io ho sollecitato anch'io rispetto, perché dopo vengo richiamato all'ordine in buona fede, noi non abbiamo competenza e ci tengo al fatto che anche noi amministratori siamo chiamati alle procedure. Il responsabile dell'accesso agli atti è il responsabile degli affari generali e il segretario, mi corregga se sbaglio.
Allora, il responsabile è l'ufficio, è il responsabile dell'ufficio che detiene stabilmente gli atti, quindi va valutato l'organigramma del comune di Mozzate, perché non è detto sia, diciamo, il segretario interviene casomai con un potere sostitutivo nel caso in cui il responsabile dell'ufficio non ostenda gli atti, però bisogna, ecco, valutare un attimo,
un'oggettiva difficoltà degli uffici, per cui l'amministrazione si fa anche parte aiutante, ma in questa parte, per non creare, no, io non posso intervenire nella questione della CER, non posso io fisicamente dare gli atti, c'è una procedura e mi è stata anche richiamata su questa cosa qua. Posso sollecitare il fatto che gli atti debbano essere dati perché è un diritto dei consiglieri, senza motivazione. Questo assolutamente in linea.
Magari mi sono inserita, ma noi consiglieri possiamo andare dal responsabile, metterci nel suo ufficio e costringere l'impiegato a tirar fuori i documenti? Cioè, deve esserci ovviamente da parte, non dico del sindaco, ma so bene che la parte politica non c'entra sul fatto di dare gli atti, però il segretario credo che si debba invece fare garante del fatto che vengano anche rispettati i termini previsti dal regolamento per avere per la documentazione,
no,
che viene richiesta.
Prendo in carico di esaminare questa questione, visto che avete depositato già un
sollecito. Anche a verbale con metà.
Chiedo agli uffici.
Proveriamo noi.
Ecco, io però ho fatto anche presente la possibilità di venire anche negli uffici del sindaco piuttosto degli amministratori per cercare insieme i documenti. Quindi la disponibilità c'è ancora, l'avevo già fatto presente in commissione.
Bene, chiudiamo qui questo consiglio comunale, ringrazio tutti, buonanotte.